Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Come sempre continueremo ad esplorare sia la diplomazia sia i dintorni, cioè conoscere un po' meglio che cosa fanno i diplomatici, cosa fanno le ambasciate, cosa fa il Ministero degli Affari Esteri, e come sempre lo faremo in compagnia qualificata di un esperto, di un collega, di qualcuno che conosce bene il tema di cui vogliamo parlare. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di che cosa fa un consigliere in una ambasciata all'estero, un consigliere commerciale. Poi vedremo che cosa significa tutto questo. In realtà certe volte le parole non esprimono la complessità, l'abbiamo già visto in passato. Parleremo quindi di diplomazia economica, approfondiremo dei temi che in passato abbiamo già toccato, ma oggi lo facciamo con Cristiano Musillo. Ciao Cristiano.
Ciao Stefano, grazie per avermi invitato.
Beh, grazie a te per essere venuto e per oggi condividere con noi un po' della tua esperienza. Qual è la tua esperienza? Cosa hai fatto? Facciamo subito conoscere ai nostri ascoltatori un'altra vita di errabondo.
Guarda, io brevemente, la mia carriera inizia in università prima che in diplomazia.
Attenzione.
E quindi ero, insomma, insegnavo
questo
diritto.
Questo è il posto giusto.
Diritto dell'Unione Europea, sì, insomma, una tematica molto interessante. Poi così avevo questa idea anche un po' romantica di fare diplomatico, di andare un po' in giro per il mondo, non di leggere soltanto libri, e quindi faccio il concorso, lo passo e entro in carriera diplomatica.
Beh, poi lo vediamo se questa idea romantica si è realizzata oppure non lo anticipiamo ora. Sei entrato e dove sei stato?
Sono stato, prima ho fatto il console in Brasile come mia prima sede, e poi il numero due, come si suol dire, in ambasciata in Bulgaria, a Sofia, un momento anche molto interessante dell'ingresso della Bulgaria nell'Unione Europea. Poi ritornato, insomma, a casa qui a Roma al servizio stampa della Farnesina, e poi come consigliere commerciale a Brasilia.
Beh, insomma, un po' di strada l'hai fatta, direi, e anche in attività molto diverse. È qualcosa che abbiamo spesso messo in rilievo come uno delle grandi caratteristiche, io direi anche delle grandi opportunità che offre la carriera diplomatica, è proprio quella di confrontarsi con tante realtà diverse. E per quanto oggi ne esamineremo in particolare una, cioè quella della diplomazia economica, vedremo come tutto è collegato, tutto si tiene, come viene detto, e forse la tua carriera lo dimostra perfettamente.
Concordo, cioè tutte queste attività, tutte queste esperienze sicuramente arricchiscono il cammino di una persona, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Quindi un po' io con mia moglie, diciamo, facciamo tante vite, perché un po', no, si va all'estero, poi un'altra volta si ritorna, si cambia paese, si azzera, si comincia tutto di nuovo, insomma.
Ci sono molti reset, diciamo.
Molti reset, esattamente, che non bisogna o non bisognerebbe dimenticare quello che uno fa prima, e quindi cercare poi di metterlo così a fattor comune per gli altri e per se stessi.
Bene, prima di approfondire i vari aspetti che toccheremo oggi, innanzitutto vi ricordo sempre con molto orgoglio, vedo Lorenzo dall'altra parte del vetro che anche lui annuisce, che questa è la 55esima puntata, quindi se qualcuno di voi se ne è persa le altre 54 ed è preoccupato, se le può riascoltare, magari non tutte insieme possibilmente, in cui abbiamo esplorato in lungo e in largo questo continente che è il continente della diplomazia e dei diplomatici, e le potete riascoltare in un blog che trovate all'indirizzo diplomaziadintorni.wordpress.com. Poi non mancate di scriverci per suggerimenti, osservazioni, commenti, quanto volete, sicuramente non solo leggeremo interesse, ma ne faremo tesoro di quello che ci verrà scritto. E l'indirizzo a cui scrivere è anche questo molto semplice: diplomaziadintorni@gmail.com. Altra indicazione che vi dico, come sempre per tutte le puntate che ritroverete, è che una delle caratteristiche di Diplomazia d'Intorni è anche di così portarvi per mano in percorsi musicali, no? Che si inframmezzano alle nostre descrizioni. Quello di oggi è in qualche modo molto collegato all'Italia, perché vedremo come le musiche di un grandissimo compositore, direttore anche d'orchestra, ma noto soprattutto per le colonne sonore, viene interpretato in chiave jazz. Avrete capito benissimo che parlo di Ennio Morricone, anche se abbiamo altri grandi autori sicuramente e compositori in Italia in questo settore, ma Ennio Morricone sicuramente in questo periodo almeno è quello più noto. Ha scritto, come voi sapete, centinaia di colonne sonore, oltre a vari pezzi di musica classica, e è inevitabile che a molti suoi brani, alcuni suoi brani, siano ripresi e reinterpretati anche in campo jazz. Quindi oggi sentiremo un po' un Morricone in jazz, e direi di iniziare subito dal primo pezzo che abbiamo selezionato, così passeremo in rassegna anche alcuni dei film, ma solo come titoli naturalmente, famosi di cui Morricone ha scritto le musiche. Il primo è un film importante nel mondo della spaghetti western, c'era una volta nel West. Il pezzo che è il tema principale viene reinterpretato qui da un chitarrista straordinario che abbiamo ascoltato tante volte, ed è questo vi fa capire che a me piace molto, che è Bill Frisell, e il pezzo si intitola appunto, nella versione inglese, Once Upon a Time in the West, Bill Frisell. Once Upon a Time in the West, c'era una volta nel West, film meraviglioso del 1968, beh, insomma, un po' di tempo fa, Cristiano, che dici? 68 ne è passato?
Non ero nato.
Aia, no, io invece sì, ma non... No, questa, va bene. Comunque, grande film di spaghetti, grande tema che tutti avete riconosciuto, come avete sentito, era l'esecuzione, l'interpretazione di Bill Frisell, che è sicuramente un arrangiamento molto molto interessante, che riesce a rendere vivo qualcosa di ormai così noto. E tanti altri temi vedremo dopo di Morricone sono molto noti. Morricone in fondo è una nostra risorsa, no? Anche all'estero è un personaggio, era conosciuto suppongo anche in Brasile come personaggio.
Assolutamente, sia in Brasile che in Bulgaria, sicuramente una risorsa che noi cerchiamo di valorizzare ancora di più.
Beh, noi pensiamo spesso ad alcune icone tipo la Ferrari, in realtà non ne abbiamo tante di icone, no? È in tanti campi. Forse questo è un po' collegato anche col modo di lavorare che chi opera nella diplomazia economica si trova a confrontare, no? Di dover utilizzare tutto questo. Tu che esperienze hai avuto in questo senso?
Esattamente, prima forse si aveva un approccio, ma credo anche poi nella cultura, un po' a compartimenti stagni. Invece piano piano si è capito che comunque dalla contaminazione, dall'interdisciplinarietà nascono le cose più belle, no? Quindi dai gruppi di lavoro, dalle squadre, quindi fare squadra, ognuno porta il suo. E anche in questo senso noi come Ministero degli Esteri lavoriamo un po' per promuovere in maniera integrata, quindi cultura, innovazione, scienza, arte, abbiamo tanto in Italia.
In effetti in passato abbiamo parlato della direzione creata in cui tu adesso operi, che è la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, che un po' è l'evoluzione e la istituzionalizzazione di questa idea. Ma in concreto, per esempio adesso quello che fai tu, in concreto in che cosa consiste questa contaminazione, parola che deve essere presa assolutamente in un'accezione positiva, e io la uso anche nella musica in questo senso positivo, quindi ne trovi in me sicuramente un grande sostenitore, ma nel lavoro del diplomatico a Roma, di quello che tu stai facendo adesso a Roma, questo in che cosa si concretizza?
Guarda, come sai, perché ti ho visto insomma tra gli ospiti, abbiamo organizzato proprio martedì scorso un bel evento, credo, sull'alta cucina italiana alla Farnesina, alta cucina italiana e prodotti di qualità. E è stato un modo per fare sistema, appunto, come dice il nome della mia direzione generale dove lavoro. Io ci scherzo con i miei colleghi, dice, l'abbiamo chiamato sistema paese perché noi italiani a volte siamo così individualisti che ci dimentichiamo il sistema e quindi cerchiamo di ricordarcelo. Ma a parte gli scherzi, proprio questo, cioè abbiamo cercato di mettere su un tema importantissimo che è stato poi la tematica cruciale di Expo Milano 2015, quindi grande successo di Expo, abbiamo cercato di dare continuazione e quindi di formare un bel gruppo di lavoro che si occuperà di promozione all'estero dell'alta cucina italiana.
Senti, ma la cucina non è in fondo qualcosa di quasi scontato all'estero? Cioè, come fai a rendere ancora vitale un elemento che è già nell'immaginario collettivo all'estero? È possibile? Qual è l'idea dietro questa? Cioè, cosa c'è di nuovo?
In effetti approcciarsi a questo tema non è stato facile, anche perché io non sono un tecnico, quindi mi sono avvalso appunto di persone che ne sanno molto molto più di me. Ma parlare di cucina italiana, innanzitutto noi abbiamo detto alta cucina italiana, quindi cucina di qualità. Non perché non vogliamo dare giusto spazio a milioni forse di ristoranti italiani che sono in giro per il mondo, quindi tutti noi andando, viaggiando, vediamo quanti ristoranti italiani o a volte, ahimè, pseudo italiani ci siano.
Sì, Italian sounding.
Italian sounding, esattamente. Però come si sconfigge l'Italian sounding? Con la promozione, cioè far conoscere a chi non sa quello che veramente è una cosa, quindi far conoscere la nostra alta cucina. E mi ricordo una volta, uscendo da una riunione al Ministero degli Esteri brasiliano, un ambasciatore mi disse: ma cos'è che fa grande la vostra cucina? E io lì, terrore, che gli rispondo? E allora dissi: gli ingredienti. Ed è, penso, questo uno step importante, cioè veramente ingredienti di qualità, perché la nostra cucina poi alla fine è una cucina molto semplice, molto dei territori. La cucina di qualità viene fatta da ingredienti buoni, di qualità, e quindi ecco come legare la cucina italiana ai prodotti di qualità, a tutti i prodotti DOP, IGP e quant'altro, i vini di grande qualità che abbiamo.
Senti, però, voglio dire, quando tu metti insieme tanti elementi, come hai detto ora, no? Cioè il concetto dell'ingrediente, del branding, delle persone, degli chef. In realtà tutto questo non è che è competenza del Ministero degli Affari Esteri, quindi forse devi contaminarti anche con altre strutture e istituzioni.
Assolutamente, noi abbiamo messo, come dire, noi siamo un po', diciamo, un coordinatore o un hub, un po', un aggregatore, ecco, di varie competenze. Perché? Per una questione molto naturale, perché abbiamo una rete all'estero di ambasciate, rappresentanze permanenti, consolati, istituti di cultura. Sono oltre 300 sedi che sono appunto le ambasciate un po' tout court, no, della nostra Italia. Quindi quale modo per promuovere all'estero? Promuovere insieme agli altri, quindi cercare di collaborare con gli altri, con chi è un po' diverso da noi, quindi che ha bisogno di essere contaminato. Anche noi poi alla fine siamo contaminati, quindi è sempre comunque un rapporto scambio. Dialettico, esattamente, uno scambio, e quindi cercare poi appunto di rispondere a una domanda che è veramente sempre molto alta, una domanda di qualità sulla cucina italiana e sui prodotti.
E qui ritorniamo al concetto di sistema e di fare sistema. Ma è facile fare sistema con gli altri? In Italia e all'estero, tu hai fatto tutte e due.
Direi a volte non è facile, poi dipende sempre anche molto dalle persone, no? Le istituzioni insomma camminano sulle gambe degli uomini.
Le persone
quindi...
sono sempre essenziali.
Esattamente. Devo dire, io sono stato molto fortunato. Ecco, per esempio, la mia esperienza in Brasile, c'era veramente un sistema Italia che lavorava, insomma, che non sgomitava, lavorava in armonia. Ma anche questo della cucina italiana del 15 marzo di martedì scorso è stato un grande esempio. Cioè, allo stesso tavolo c'era il Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, c'era l'agenzia ICE, c'era Assocamere Estere, tutta la rete delle camere, quindi Union Camere, c'era il CONI per quanto riguarda le giornate italiane legate allo sport e alle Olimpiadi brasiliane, c'erano i grandi chef, cioè oltre 30 grandi chef, non voglio adesare nomi perché altrimenti mi dicono hai citato quello, quell'altro no.
Mancava.
Però ne cito uno, va, perché mia figlia insomma è particolarmente innamorata qua di questo chef che è Cracco, e quindi insomma Carlo Cracco è stato un po' uno dei testimoni, no? Insieme a tanti altri, di questo bel evento che unisce economia, cultura e brand Italia.
Bene, io adesso poi hai citato anche l'esempio appunto come in Brasile tutti questi pezzi si possono mettere insieme, mi farà molto piacere approfondirlo subito dopo il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo, che è un altro film, è un altro tema strafamosi, però io spero di farvelo lo stesso gustare in un arrangiamento particolare, piacevole, jazz, l'arrangiamento di Fabrizio Bosso di Nuovo Cinema Paradiso. Thank you. Nuovo Cinema Paradiso, film meraviglioso, premiatissimo, naturalmente anche con una musica decisamente azzeccata di Morricone. E questo non è l'unico tema, anzi, chi non l'avesse mai ascoltato, io consiglio di ascoltare tutta la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Questa era un'esecuzione, un'interpretazione di Fabrizio Bosso, avete riconosciuto sicuramente la sua tromba in un bellissimo disco che si intitola You Have Changed, inciso per la Blue Note, e in cui, come avrete sentito, ci stanno anche molti archi. E per chi ha seguito tante altre mie proposte musicali sa che spesso gli archi nel jazz a me non dispiacciono, siamo così. Nuovo Cinema Paradiso, abbiamo fatto un salto di 20 anni, dal 68 all'88, qui non puoi dire che non eri nato però, eh?
Eh beh no, qui è un po' difficile.
Ecco, bene, comunque per dire che in questo caso Morricone, oltre a essere un monumento, è un monumento che ha cavalcato e continua fortunatamente a cavalcare decine di anni della nostra storia musicale, cinematografica e anche di musica classica, come lui tiene sempre molto a precisare, giustamente. Torniamo invece al nostro tema della diplomazia economica, delle attività di vario tipo che vengono svolte in questo campo, del ruolo che hanno i diplomatici nella promozione del sistema paese, quindi ben oltre economico, in particolare, visto che prima avevamo introdotto con il nostro ospite Cristiano Musillo, di approfondire un po' anche cosa succede all'estero, in una sede estera. Abbiamo accennato a Brasilia. Quando tu sei arrivato in questa nuova sede a Brasilia, avevi già un'esperienza, bene, però insomma, con questo titolo, in una sede così importante, poi in un momento anche economico di particolare spinta, non è che uno sa tutto. Che cosa hai cominciato a fare? Quali sono le prime attività che un consigliere commerciale o economico, poi vediamo, finanziario, non so manco come potrebbe essere meglio chiamato, in realtà fa un po' tutto, dovrebbe fare o fa, e tu hai fatto, sono sicuro.
Guarda Stefano, io direi che non solo un consigliere commerciale, un consigliere economico o comunque un diplomatico deve fare quello che io, insomma, adesso illustrerò brevemente, ma anche comunque un espatriato che va a lavorare per un'azienda, un espatriato che va a lavorare per per una banca piuttosto che per una grande multinazionale. Cioè, cosa deve fare? Deve un po' ascoltare la gente, quindi deve farsi conoscere, deve cercare appunto di sentire un pochino il mood che si registra nel paese, e nel momento in cui si intercetta, si capisce un po' la matrice del paese, e questo lo si fa soltanto conoscendo tantissime persone. Quindi l'inizio, cioè quando uno arriva con armi e bagagli, quindi con la sua valigetta, con la famiglia, bambini, eccetera, eccetera, comincia
bagno di folla, non tutti insieme magari.
No, è una cosa, ovviamente, diciamo, uno cerca un pochino, no, di avere delle priorità, e quindi si fa rispetto al settore di cui si occupa. Quindi per esempio per la parte commerciale sicuramente sia i locali, quindi tutta la parte relativa ai ministeri locali, alla banca centrale, tutte quelle, alle agenzie di promozione degli investimenti, delle esportazioni, quindi tutti quelli che localmente possono presentarti un po' quello che in Brasile, o che un paese straniero fa, e che ovviamente ti possono essere di utilità, cioè possono lavorare con te per stringere questi rapporti economici.
Le chiavi di accesso un po'.
Le chiavi di accesso, esattamente. Quindi poi questo ti consente di valutare quali sono le chiavi che aprono più porte e quelle che ne aprono meno.
Oppure quelle false.
Oppure quelle false, esattamente. Esattamente. Cercando, questo sì, ecco, di dare un messaggio di qualità. Ecco, questo è sicuramente un qualcosa che consiglio a chiunque, cioè cercando di presentarsi al meglio e di non far mai scadere la propria offerta.
Senti, e tutto questo poi si deve anche incastrare con chi già sta nel luogo delle istituzioni italiane, perché ce ne sono anche altre, suppongo. Quanto è importante il gioco di squadra a livello locale?
Guarda, appunto, io in Brasile ho lavorato perché avevo una grande squadra, cioè tanti colleghi che hanno lavorato con me, anche perché il Brasile, come tu sai, è un paese enorme, quindi è un continente con oltre 200 milioni di abitanti, quindi significa che se io ero a Brasilia dovevo andare, che ne so, in Amazzonia, impiegavo 4 ore di volo, quindi veramente latitudini diverse, persone diverse, culture quasi diverse, quindi un mélange fantastico, insomma, di varie cose che uno deve iniziare ad imparare. E io l'ho fatto sicuramente costruendo una rete, ecco, questo appunto direi, cioè proprio costruendo una rete sia a livello locale sia a livello, insomma, delle istituzioni e delle persone che lavorano per le imprese, quindi che lavorano da privati all'estero, che sono delle grandi risorse per l'Italia. Quindi faccio un esempio, insomma, le camere di commercio, piuttosto che l'ufficio ICE, che noi abbiamo in Brasile, abbiamo 6 camere di commercio in vari stati brasiliani, l'ufficio dell'agenzia ICE che sta a San Paolo, i nostri 6 consolati generali, quindi i consoli di carriera, cioè i miei colleghi, i nostri colleghi, e anche però insomma gli uffici onorari, anche quelli sono molto importanti, perché insomma sono appunto dati a personalità, a volte anche locali, che possono assicurare un'antenna in posti assolutamente lontani dove noi non arriveremmo.
Tu hai citato il concetto di antenna, no? Quindi di sentire un po', vedere le opportunità che si presentano. Poi quando tu o la squadra o comunque la rete, no, identificava un settore o delle opportunità che si aprivano, come avveniva tuttora l'interazione per far arrivare tutto questo a chi lo deve sapere, quindi a chi è il potenziale utente, beneficiario o non lo so?
Questa è una domanda interessantissima, nel senso che tu devi aver costruito una rete e quindi diciamo delle strade su cui far viaggiare le informazioni, perché c'è ovviamente tutta la parte, cioè, formale, importante, delle comunicazioni che noi facciamo al nostro Ministero degli Esteri, agli altri di Castelli, eccetera eccetera, però alla fine insomma, le persone sono veramente sono quelle che contano di più. E noi cosa abbiamo fatto? Cioè all'inizio ho avuto una certa difficoltà, ho ereditato da un mio collega, da Antonio Alessandro, una mappatura, no, delle aziende italiane che erano presenti in Brasile, che non era mai stata fatta. Quindi uno come fa, io mi chiedevo, a dare un servizio se non sa poi chi è il cliente di fronte? E quindi abbiamo cercato un pochino di fare questa mappatura. E come l'abbiamo fatta in un paese sconfinato? L'abbiamo fatta attraverso questa rete, quindi le banche italiane presenti, piuttosto che l'agenzia ICE, le camere di commercio, gli uffici onorari, insomma i consoli onorari, i consolati. Ci abbiamo attivato tutte quelle capacità, quelle sinergie che ci hanno poi permesso di chiudere un database importante di oltre 1000 stabilimenti produttivi di aziende italiane in Brasile, tutte censite con nome, cognome, numero di telefono, eccetera. Quindi quello è stato un database importantissimo.
Non poco, direi. non immaginavo fossero questi tipi di numero, insomma.
Un numero, sì, grandissimo, tra l'altro un database che nel settore privato avrebbe un valore anche, insomma, finanziario notevole, e che noi abbiamo utilizzato mettendolo su una piattaforma del Ministero degli Esteri che si chiama Info Mercati Esteri. Uh-huh. Quindi ognuno di voi se ha voglia, insomma, può andare un pochino a trovarla, ed è appunto questo banca dati, e ti consente di sapere quale azienda della regione tal d'Italia, della regione italiana, attiva nel settore, non lo so, delle energie rinnovabili, piuttosto che dell'abbigliamento, piuttosto che dell'alimentare, si trova in quale stato federato brasiliano.
Beh, questo mi pare, in termini di servizio, mi pare un notevole esempio pratico di come si può dare grande valore aggiunto. Ci sono anche altri strumenti sicuramente di cui vorrei parlare con te e che sono utili a questo fine, ma prima facciamo un'altra breve introduzione, interruzione, un momento, perché interruzione è un po' negativo, momento musicale con la nostra musica di Morricone reinterpretata in jazz, e ascoltiamo un pezzo importante da un altro film famoso, è La leggenda del pianista sull'oceano. L'interpretazione è quella di Massimo Faraò, e il film, facciamo un altro salto, è ancora più recente, del 1998. Thank you. La leggenda del pianista sull'oceano, film molto famoso, tratto dal libro altrettanto famoso di Baricco, e l'interpretazione jazz non poteva che essere di un interessantissimo pianista quale Massimo Faraò. E ritorniamo invece al nostro Brasile, un po' all'oceano, ci fa pensare ai tanti italiani che dall'inizio del secolo sono arrivati, sono sbarcati e hanno fatto fortuna, non tutti ma molti sì, sul grande paese, non solo in Brasile ma anche in Argentina, ma sicuramente in Brasile ce n'erano molti. Parlavamo prima di questi di uno degli strumenti che sono stati utilizzati un pochettino per così dare un po' di indicazioni a chi è interessato a investire o a fare attività con il Brasile in Italia. L'Italia però è caratterizzata da questa struttura imprenditoriale molto di piccola e media impresa. Forse questa è un po' la sfida, no? Per chi si trova all'estero. I grandi sì, sicuramente si avvalgono anche dell'attività istituzionale, però hanno una loro rete. Ma i piccoli e medi forse ci contano in più. Come si riesce a far fronte a questa domanda?
È una sfida sicuramente. Io sono arrivato in Brasile nel 2011, quando comunque il Brasile nel 2010 il PIL andava più 7.5, cioè proprio insomma ritmi cinesi direi, sì. E quindi era complicato perché i brasiliani, cioè, come si dice a Roma, non ti filavano proprio e quindi era complicato. E come dici te, poi sì, le aziende grandi vanno da sole, oppure quando non vanno ti si presentano,
esatto,
in ambasciata.
C'è un problema, certo.
E quindi,
è la fase patologica
esattamente, quando invece noi ci sforziamo di dire guardate la rete, bisogna farla prima, perché altrimenti quando hai un problema poi non puoi andare a bussare agli amici per darti una mano. E non parliamo ovviamente dell'ambasciata, ma parliamo della rete ovviamente locale, insomma, ecco. Quindi niente, sicuramente l'ambasciata ha l'ambasciata come il diplomatico, come insomma chi legge, perché la diplomazia oramai non è più soltanto appannaggio dei diplomatici, cioè c'è anche, no, una visione un po' più aperta della diplomazia. Però visto che ci sono tutte queste fonti per sapere, per conoscere cosa può fare il diplomatico poi anche nell'ambito economico, io ricordo che arrivato nel 2011 leggevo il Financial Times piuttosto che l'Economist e mi chiedevo, dice, sono arrivato nell'Eldorado, perché
certo.
Cioè era solo,
ho scoperto
parlare...
il West per,
ho detto,
per,
mamma mia,
per ricitare uno dei film che abbiamo fatto riferimento prima.
Quindi mi sentivo ganzissimo perché ho detto siamo arrivati qua nel momento migliore, pure dal punto di vista della carriera è divertentissimo, sai? E invece poi mi sono reso conto che comunque poi un diplomatico, comunque uno che cerca un po' anche di analizzare, studiare un pochino più a fondo, deve anche dare degli elementi e quindi essere un po', diciamo, una stanza di compensazione. Quindi se uno pensa al Brasile del 2010 a più 7.5 e al Brasile dei nostri giorni di adesso, quindi in profonda recessione, meno 3.6, allora uno dice, ma qual è il Brasile? E quindi alla fine non bisogna stare un pochino a questi andamenti un pochino, no, sinusoidali anche della stampa internazionale.
Un po' ciclici, sì, anche.
Esattamente, un po' ciclici.
Di durata varia. Senti, ritornando alle piccole e medie imprese, tu hai detto che è una sfida, ma soprattutto certe volte non pensi o non hai vissuto che ci siano anche delle aspettative eccessive, soprattutto alle piccole imprese, in quello che effettivamente possono trovare o richiedere, perché sono migliaia, no, di realtà, e chiaramente una struttura anche di rete come quella che hai descritto tu comunque è una struttura limitata. Come si riesce a fare le priorità in quello che si deve effettivamente fare?
In effetti è una struttura limitatissima, cioè se tu pensi, noi eravamo due persone nel nostro ufficio commerciale con 2000 euro di finanziamento annuale, quindi insomma questo non lo dico per dire piangiamoci su, no, perché comunque l'importante, cioè quando andavo all'università, insomma, come alcuni delle persone che ci stanno forse ascoltando adesso, mi hanno insegnato che è l'offerta che fa la domanda e non viceversa. Quindi quando io sono arrivato lì e cerco comunque di averlo come uno dei principi della mia professione, sicuramente ho puntato sull'offerta, quindi ho cercato di dare dei servizi. È ovvio che soprattutto poi all'inizio del 2011, quindi la crisi era veramente profonda anche in Italia, avevamo delle richieste le più disparate, cioè dall'ingegnere che aveva perso il lavoro all'azienda che voleva vendere un pezzo che però non esisteva in Brasile, quindi un macchinario o qualcosa del genere, alla grande azienda che voleva invece fare un investimento greenfield nello stato total dei tali per usufruire di alcune agevolazioni fiscali. Quindi è molto composita il panorama delle nostre aziende. Cosa abbiamo cercato di fare? Innanzitutto abbiamo risposto a tutti quanti cercando di dare delle assicurazioni, delle indicazioni, ma a volte essendo anche molto molto onesti, cioè dicendo a chi non poteva, cioè a chi non aveva chance, non venite perché è inutile spendere soldi per approdare qui in Brasile.
Sempre cose che alcuni gradiscono e altri meno, però suppongo che da un punto di vista anche deontologico sia opportuno agire in questo modo. Comunque bisogna sempre un po' focalizzare la propria attività. E nel focalizzare io mi domando quali erano gli strumenti, quali sono tuttora gli strumenti più efficaci per fare questa opera, diciamo, di promozione, di creare le condizioni ideali affinché, cioè sono le visite, sono le missioni, sono i concerti, non lo so, che cosa funziona.
Guarda,
di più
a livello imprenditoriale, io ho imparato che con i giornalisti e con gli imprenditori a loro non bisogna far perdere tempo, quindi se uno c'ha la notizia o c'ha insomma la sostanza, allora sì, si può avere un rapporto insomma paritario e mutuamente diciamo benefico. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato delle società di consulenza che a costo zero hanno lavorato nel mio ufficio commerciale, abbiamo montato su, dopo la mappatura a livello geografico, una mappatura a livello settoriale, quindi abbiamo detto quali settori in Brasile vale la pena cavalcare e abbiamo analizzato un po' vari settori, facendo così un matching con i vari stati federati, quindi ovviamente perché poi il problema principale soprattutto delle piccole e medie imprese è la finanza, cioè quindi è dove vanno a prendere i soldi, insomma questo, quindi mettendo cioè lavorando insieme alle banche brasiliane, lavorando insieme alle banche italiane, e quindi abbiamo dato delle indicazioni, quindi abbiamo dato, cioè, dovete puntare su non lo so, il riciclaggio dei rifiuti piuttosto che sulla parte relativa ai grandi yacht, piuttosto che sulla parte dei vari distretti industriali che si erano formati nel sud del Brasile rispetto alla produzione del marmo. Cioè abbiamo analizzato e abbiamo dato delle indicazioni.
Insomma, fare un po' la regia di tutto questo, no? E penso che il valore aggiunto sia proprio questo, ed è qualcosa senza la quale poi altri vantaggi non si generano, altre possibilità non si presentano. Bene, siamo pronti per un altro ascolto, ritorniamo nel West, visto che prima parlavamo di West, sempre gli spaghetti western, in questo caso è The Good, The Bad and The Ugly, cioè il buono, il brutto e il cattivo. Film famosissimo, stracitato, in questo caso è un'interpretazione particolare perché è di Henry Mancini. Molti di voi si ricorderanno Henry Mancini per un'altra musica, cioè quella della Pantera Rosa, vedete che poi si rincorrono un po'. In realtà lui ha anche inciso moltissimo con la sua orchestra e anche pezzi di altri. Allora, il buono, il brutto e il cattivo, Henry Mancini. Thank you. direi l'ocarina più famosa del western, no? In questo pezzo de Il buono e il brutto e il cattivo, film direi pilastro degli spaghetti western del 1966, quindi conserva dopo 50 anni sempre, almeno nella parte musicale. Poi rivederli così al cinema o in televisione, insomma, si notano alcune cose che caratterizzavano l'artigianato di allora, sempre molto belle, ma musicalmente sicuramente sempre notevoli. Siamo con Cristiano Musillo, abbiamo parlato di tantissimi aspetti della diplomazia economica, in particolare dell'attività svolta dai consiglieri commerciali in sedi all'estero, in questo caso abbiamo preso l'esempio del Brasile, ma avevamo iniziato parlando un po' di quello che fai ora, che è altrettanto interessante, sempre in questo campo, e direi sempre con una visione molto ampia e, abbiamo detto, contaminata. Vorrei riprenderlo per chiederti invece quali sono delle attività future che sono previste, anche perché tutto questo sembra facile, ma in realtà deve essere programmato, no? Qualsiasi azione, dalla visita più semplice a delle iniziative più ampie. A cosa state lavorando adesso?
Guarda, abbiamo lavorato da 6 mesi a questa parte a un grande e bellissimo settore del marchio Italia, che è il design. Fra qualche giorno, il 1° di aprile, il Presidente del Consiglio Renzi aprirà la triennale, la 21ª esposizione internazionale della triennale del design a Milano, e qualche giorno dopo si aprirà il Salone del Mobile, e quindi proprio un appuntamento sul design che la Farnesina ha iniziato a seguire già da oltre 7-8 mesi, proprio per cercare di portare a Milano, come fatto per Expo, la più grande, insomma, rappresentanza internazionale nel settore del design.
Beh, direi che Milano in queste occasioni dà il meglio di sé, no? Perché Expo è stata una cosa straordinaria, però anche mettere insieme triennale e Salone del Mobile è un evento importante. E quali sono le attività previste? Cioè, in che cosa consisterà poi, diciamo, il momento o i momenti più rilevanti? Al di là del fatto che già un sacco di gente va per vedere solo triennale e salone.
Esattamente, ma dopo il successo di Expo noi ci siamo concentrati un pochino per dare anche spazio al ritorno dopo 20 anni della triennale del design, che si era un po' interrotta e che quindi poi adesso sta riprendendo piede, e abbiamo lavorato appunto per avere poi oltre 40 mostre internazionali, quindi presenze internazionali che saranno a Milano, quindi sarà un pochino un luogo diffuso, chiamiamolo così, quindi più posti su Milano, quindi dal Museo della Triennale alla Bicocca e una serie di forse 10-12 sedi dove verranno esposte queste mostre internazionali che vengono dall'estero, e questo sicuramente si sposa in maniera perfetta col Salone del Mobile, che ovviamente è per tutti gli addetti del settore, ma non solo, un appuntamento annuale.
È il Salone del Mobile, nel senso, punto di riferimento per questi aspetti. Beh, e puntare sul design, già oggi abbiamo toccato in modo diverso vari aspetti, no? La cucina, abbiamo iniziato, musica, perché indirettamente abbiamo parlato, design, sono tutti elementi che sicuramente caratterizzano forte, in maniera forte, il nostro paese, che fanno parte dell'immaginario collettivo collegato col nostro paese. E il design continua, secondo te, ad essere un elemento di punta per noi? Perché la concorrenza non manca.
Abbiamo tanta concorrenza, però devo dire che l'Italia è conosciuta per i prodotti che fa, ma anche per come li fa. Quindi, come dire, per questo, come dice un segno distintivo elaborato proprio dall'agenzia ICE col Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, proprio questo The Extraordinary Italian Taste, cioè quindi proprio il modo italiano, il gusto italiano. Quindi a volte possiamo fare anche meno, però come lo facciamo, e questo ci viene invidiato nel mondo. E con l'ottica che abbiamo seguito per il Brasile, che io nel mio piccolo scrivo per il Brasile, abbiamo un pochino rifatto la stessa cosa per l'Italia, facendo una rete, costruendo una rete sul design. Quindi abbiamo istituito un tavolo permanente tra gli addetti del settore del design al Politecnico di Milano, che si è riunito già una volta a fine novembre, e che quindi porrà le basi poi per tutto il lavoro che si farà all'estero.
Beh, tutto questo sicuramente è molto, non solo interessante, ma stimolante. Sono sicuro che senza dover fare nessun confronto con Expo, che è un evento assolutamente unico nel suo genere, tale deve rimanere perché altrimenti diventerebbe non più straordinario, ma offre delle opportunità sicuramente molto, molto interessanti di promozione e anche di così riaffermare quello che noi siamo. Purtroppo il tempo è sempre limitato, se vogliamo ascoltare un ultimo film, e dico ascoltare film perché oggi stiamo ascoltando tutti i pezzi di Ennio Morricone legati alla sua produzione di colonne sonore, dobbiamo assolutamente introdurre Ninfa Plebea, che è l'ultimo tema che noi abbiamo scelto, anche se di un film relativamente meno famoso. Il tema è sicuramente molto bello e soprattutto il trio di Enrico Pierannunzi che lo esegue è straordinario, quindi senza indugio direi andiamo ad ascoltare Ninfa Plebea. Ninfa Plebea nel trio di Enrico Pierannunzi con Mark Johnson, Joy Baron. Pierannunzi spesso suona con questi altri due grandissimi musicisti americani e si esibisce anche a New York e in tutti gli Stati Uniti, è veramente un nostro grande musicista considerato a livello internazionale, come altri naturalmente, ma sicuramente lui ha questo marchio particolare di musicista jazz particolarmente impegnato. E questo era Ninfa Plebea, un film sempre musicato da Morricone nel 1996. Siamo nella fase finale con Cristiano Musillo, che io ringrazio moltissimo naturalmente, e con cui vorrei un po' chiudere questo interessantissimo discorso sul design. Abbiamo detto varie iniziative. Quali sono altre iniziative legate a questa riapertura della Triennale, Salone del Mobile? Suppongo che ci siano anche altre attività, e non solo a Milano forse.
No, assolutamente, c'è un'attività importante che riguarderà tutta la rete diplomatico consolare e culturale all'estero, quindi le oltre 300 sedi di cui parlavamo prima, ed è la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si svolgerà nella terza settimana di ottobre, oramai è un appuntamento annuale, e sarà dedicata proprio alla creatività e al design.
Beh, questa mi sembra un'eccellente idea. L'anno scorso era dedicata proprio alla musica, a proposito.
Esattamente.
Quindi viene benissimo. Beh, direi questo è l'esempio migliore di quello che abbiamo già detto in corso della trasmissione, anche all'inizio, cioè di come mettere insieme tanti elementi possa costituire un elemento di rafforzamento.
Esattamente, sicuramente l'inglese è una lingua veicolare da cui non si può prescindere, però ci sono soprattutto delle professioni per cui l'italiano è indispensabile, cioè un cuoco deve parlare italiano, una cantante lirica deve parlare italiano, deve studiare italiano,
la moda,
il design, ci sono veramente tantissime, anche settori dell'innovazione, della scienza, che richiedono proprio la lingua italiana. Quindi sicuramente il connubio tra italiano come lingua della cultura, ma anche lingua dell'impresa, lingua dell'innovazione, e la parte appunto della promozione del sistema economico e la parte culturale, c'è un tutt'uno, quindi dobbiamo andare avanti e anche insomma con grandi aspettative, perché ci abbiamo sicuramente tutti i numeri.
Grazie Cristiano, una migliore testimonianza non potevamo averla. Cristiano Musillo è stato qui oggi con noi e direi che abbiamo aggiunto tanti altri elementi a spiegare cosa facciamo.
Se posso soltanto ringraziarti Stefano per questa opportunità molto interessante, e spero di non, insomma, che non abbiamo annoiato insomma i nostri ascoltatori. È veramente un'opportunità che ci dà, è molto grande, per parlare insomma con gli altri e per confrontarci nel mondo universitario, non solo, che è sicuramente un mondo che è un nostro punto di riferimento.
Non posso sottoscrivere le tue parole, questo è lo spirito, e vedo Lorenzo che sorride e annuisce anche stavolta, sono contento. Questo è un po' lo spirito di condividere le conoscenze. Diplomazia dintorni, 55esima puntata oggi. Io sono Stefano Baldi, siamo purtroppo giunti alla conclusione, ma naturalmente non finisce qui, ci sarà martedì prossimo e quello dopo ancora, dove ci potrete ascoltare nuovamente tutte le puntate, questa compresa, fra qualche giorno, domani o dopodomani, potrete riascoltarle sul nostro blog, che è diplomaziadintorni.wordpress.com. Naturalmente trovate anche i podcast nel sito di Radio Luis, www.radioluis.it. magari state ascoltando sicuramente, quindi sapete già questo indirizzo, però ricordate che trovate lì anche i podcast. Ci potete scrivere all'indirizzo Stefano Baldi sono io, quindi non scrivete direttamente a me, ma potete scrivere a diplomaziadintorni@gmail.com. Io vi do appuntamento a martedì prossimo per una nuova puntata di Diplomazia Dintorni. Un saluto da Stefano Baldi.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.